Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo questa mattina le nostre Bibbie a Matteo capitolo 6. Matteo capitolo 6. Inizieremo uno studio della prossima sezione del nostro esame continuo del Vangelo di Matteo, guardando ai versetti che vanno dal 19 al 24, versetti ricchi, entusiasmanti, impegnativi e penetranti per la coscienza, e passeremo diverse settimane in questi versetti, nel mentre lo Spirito di Dio guiderà i nostri pensieri. Matteo capitolo 6, versetti dal 19 al 24. Lasciate che ve li legga come introduzione a ciò che diremo. Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Ma accumulate per voi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, e se dunque il tuo occhio è sano, tutto il corpo sarà pieno di luce. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno ed amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio ed il denaro. Ora, la domanda che nasce da questo testo è molto semplice. Dov'è il tuo cuore? Versetto 21. È dove si trova il tuo tesoro. Ora, quando dico dov'è il tuo cuore, non mi aspetto che cominciate a tastare lì da qualche parte tra il mento e la vita, perché non sto parlando di fisiologia e non sto parlando della persona seduta accanto a voi, di cui siete follemente innamorati, a cui avete dato il vostro cuore. Sto parlando in termini dell'investimento della vostra vita, dei vostri motivi, dei vostri atteggiamenti, dei vostri schemi di pensiero. Dov'è la concentrazione, la preoccupazione principale della vostra vita? A che cos'è che dedicate la maggior parte del vostro tempo? La maggior parte del vostro tempo, che cosa pianificate? Verso quale oggetto specifico spendete la maggior parte della vostra energia? Ed è probabile che, se ci pensate abbastanza a lungo e se siete come la maggior parte delle persone, la risposta sia un qualche cosa, che sia la casa, l'auto, un guardaroba, conto in banca, conto di risparmio, l'obbligazione, un'azione, un investimento, dei mobili, qualcosa. Siamo veramente creature dedicate alle cose. È parte della maledizione della società nella quale viviamo. Ora, non tutte le società sono così. Ci sono alcune società nelle quali semplicemente non hanno cose. Sono troppo povere. Ma noi facciamo parte di una società di cose. Ascoltate a questa analisi. Il signore e la signora cosa? Sono una coppia molto piacevole e di successo. Almeno questo è il verdetto della maggior parte delle persone che tendono a misurare il loro successo con un cosometro. Quando il cosometro viene messo in pratica o applicato alla vita del signor e della signora cosa, il risultato è sorprendente. Eccolo lì, seduto su una cosa lussuosa e molto costosa. Quasi nascosto da un gran numero di altre cose, cose su cui sedersi, cose a cui sedersi, cose su cui cucinare, cose da cui mangiare, tutte lucide e nuove, cose con cui pulire, cose con cui lavare, cose da pulire, cose da lavare, cose per divertirsi, cose per provar piacere, cose da guardare, cose con cui giocare, cose per la lunga e calda estate, cose per il breve freddo invernale, cose per la grande cosa nella quale vivono e cose per il giardino, cose per il soggiorno, cose per la cucina, cose per la camera da letto, cose su quattro ruote e cose su due ruote, cose da mettere sopra la cosa su quattro ruote e cose da tirar dietro la cosa su quattro ruote, cose da aggiungere all'interno della cosa con quattro ruote, cose. E lì, in mezzo, ci sono il signore e la signora cosa, sorridenti e soddisfatti, rosati tra le cose, che pensano ad altre cose da aggiungere alle loro cose che già hanno, sicuri nel loro castello di cose. Beh, signor cosa, ho delle brutte notizie per voi. Oh, dite che non potete sentirmi perché ci sono cose in mezzo? Ma voglio solo che sappiate che le vostre cose non possono durare. Passeranno? Arriverà la fine? O forse un errore di giudizio? Forse una perdita temporanea di concentrazione? Oppure forse la venderete al mercante di cose di seconda mano? Oppure finiranno come un mucchio di metallo accorciato, trainato via verso il deposito delle cose? E che dire di tutte le cose che ci sono nella vostra casa? Beh, è ora di andare a letto? Fate uscire il gatto, assicuratevi di chiudere la porta a chiave e sperate che qualche prenditore di cose non venga a prendervi le vostre cose. Ed è così che la vita va, non è vero? Ed un giorno, quando morirete, metterete solamente una cosa nella cassa. Voi. Voi. Come qualcuno ha detto, nei sudari non ci sono tasche. Però vedete, nonostante la stupidità di tutta la cosa, che in realtà messo così suona veramente stupido, ma noi siamo fondamentalmente dedicati ad acquisire cose. Purtroppo, i capi principali religiosi dei giorni di Gesù avevano lo stesso problema, erano totalmente consumati dalle cose. Tra tutti gli altri problemi dei farisei, anche questo doveva essere incluso. Erano orientati alle cose, erano avidi, erano avari, erano bramosi, erano manipolatori e si muovevano sempre verso l'accaparrarsi più cose. E così, quando arriviamo a questa parte del Sermone sul Monte, in Matteo 6, dal 19 al 24, Gesù rivolge alcune affermazioni riguardo alle cose, ai farisei che stavano abusando tutta questa questione dei beni. Ora, ricordate, l'intento di tutto il Sermone sul Monte, Matteo 5, 6 e 7, l'intento di tutto il Sermone sul Monte è fondamentalmente quello di spazzare via lo standard più basso, inadeguato ed insufficiente dei farisei e di riaffermare lo standard divino di Dio per la vita nel suo regno. Essi avevano inventato un intero sistema religioso che era inferiore, che era umano, inadeguato, inefficiente, inefficace. E quindi la chiave di tutto il sermone si trova lì in Matteo 5:20, dove il Signore dice: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete mai nel regno dei cieli. In altre parole, per essere nel mio regno, per far parte del mio regno, dovete vivere secondo questo standard. Ed afferma lo standard. E lo fa in contrasto con quello dei farisei. Per esempio, all'inizio del capitolo 5 disse: per far parte del mio regno dovete avere la giusta visione di voi stessi. Ora, i farisei erano orgogliosi, egocentrici, autosufficienti, però voi dovete essere poveri in spirito, dovete piangere sul vostro peccato, dovete essere miti, affamati ed assetati di giustizia. Dovete anche avere il giusto rapporto con il mondo. Ora, i farisei facevano parte della corruzione, facevano parte delle tenebre, però voi dovete essere sale che frena la corruzione e luce che dissipa le tenebre. Non dovete solamente avere la giusta visione di voi stessi e la giusta visione del mondo, ma dovete anche avere la giusta visione della parola di Dio. E i farisei avevano sviluppato il loro sistema, ma voi dovete sapere che la parola di Dio è ciò a cui dovete essere consacrati e neppure uno iota, un apice passerà da quella legge finché tutto sarà compiuto. E poi dovete anche avere la giusta visione delle questioni morali, capitolo 5, versetti dal 21 al 48. I farisei si preoccupavano solamente delle cose esteriori, si preoccupavano solamente con il non uccidere o il non commettere adulterio o il non far qualcos'altro, ma io vi sto dicendo che le questioni morali non riguardano solamente ciò che fate o non fate, ma ciò che pensate e non pensate. Quindi dovete avere la giusta visione, la giusta prospettiva delle questioni morali. Poi nel capitolo 6 dice che dovete avere anche la giusta prospettiva delle questioni religiose, perché i farisei digiunano, pregano e danno, ma è tutta ipocrisia. Voi dovete digiunare, dare e pregare, però con il giusto motivo. In altre parole, tutto il sermone è posto in contrasto con il sistema religioso del tempo, dominato dal pensiero dei farisei e degli scribi. E Gesù sta dicendo che lo standard di Dio supera persino il loro standard ed è il suo standard quello richiesto per essere e far parte del suo regno. Ora, in Matteo capitolo 6, versetti 19 e seguenti dice che dovete anche avere la giusta visione della ricchezza, la giusta prospettiva del lusso, versetti dal 19 al 24. Ed osservate qui, poi dal versetto 25 al 34 dovete avere la giusta prospettiva della necessità. Quindi qui sta parlando di cose, prima dei lussi e poi delle necessità. Prima sta parlando della ricchezza che possediamo e poi delle semplici necessità, mangiare, dormire, avere un posto dove stare, avere vestiti da indossare. Ed in entrambi i casi i farisei avevano sbagliato, avevano la prospettiva sbagliata sulla ricchezza ed avevano la prospettiva sbagliata sulle cose necessarie. E quindi in ogni elemento del messaggio di Cristo, egli mette se stesso e la sua parola in contrasto con i farisei. La vostra visione, la vostra prospettiva della ricchezza e del lusso deve superare quella degli scribi e dei farisei se volete far parte del mio regno. Loro hanno la prospettiva sbagliata. Versetto 19. Loro stanno facendo esattamente quello che quel versetto dice di non fare. Stanno accumulando per loro tesori sulla terra. Sono consumati dall'avidità e dalla cupidigia. E non è così che deve essere. Quindi il nostro testo, e voglio che lo segnate bene, ok? Dal versetto 19 al 24, tratta di come dobbiamo considerare i nostri lussi, la nostra ricchezza, più delle nostre necessità. Oh, e tra l'altro, noi viviamo in una società in cui tutti noi dobbiamo confrontarci con questo caso, perché tutti noi siamo ricchi in confronto a come vive il resto del mondo. Se pensate di non esserlo, allora non siete mai usciti dalla vostra piccola scatola per vedere come vive la maggior parte delle persone in questo mondo. Quindi il nostro testo sta parlando di come dobbiamo gestire la nostra lussuria, i nostri lussi, i nostri beni, che vanno oltre il mangiare, il bene, il dormire ed il vestirsi, i lussi della vita. E se siamo nel suo regno, dobbiamo affrontare ciò che sta dicendo qui. E gente, questo è molto penetrante per la coscienza, credetemi, devo predicarlo due volte ogni domenica mattina. Proprio come colpisce voi, è molto provocatorio, molto investigativo del cuore, molto convincente, e oggi faremo solamente un'introduzione, poi nelle prossime settimane ne parleremo, e quindi voglio che veniate, voglio che rimaniate qui, che non stiate a casa perché parleremo di soldi, non pensate, oh, andiamo a trovare zia Marta, no, voglio che siate qui perché questo non è il mio messaggio, io sono qui a riceverlo proprio come voi, questa è la parola del Signore per noi, e Dio ci dà sempre una buona parola per liberarci, per farci conoscere la sua grande benedizione, giusto? Quindi non privatevene. Sapete, tornando indietro per un momento, i primi 18 versetti del capitolo 6 hanno mostrato l'ipocrisia della religione dei farisei. E lasciate che vi dica una cosa, è sicuro quanto il fatto che la notte segue il giorno, è certo quanto può esserlo, che ovunque abbiate una religione ipocrita avrete anche l'avidità. Subito dopo 18 versetti sulla religione ipocrita dei farisei, il Signore parla della loro visione della ricchezza e del denaro, perché inevitabilmente dove c'è la falsa religione c'è anche l'avidità, dove c'è il falso insegnante, se andate dietro le quinte, scoprite chiaramente che se c'è un falso insegnante, invariabilmente scoprirete anche che lo fa per il denaro. E per questo la Bibbia dice che non possiamo, non dobbiamo svolgere il nostro ministero per amor di sordido guadagno, perché quella è un'inevitabilità. Infatti la Bibbia di solito caratterizza la religione ipocrita in due modi. È avida di denaro ed è immorale nelle sue passioni. Queste due cose accompagnano il corso delle false religioni e dei falsi capi religiosi. Troviamo perfino nell'Antico Testamento che questo è vero, che dove c'è ipocrisia c'era anche avidità di denaro. Per esempio in 1 Samuele capitolo 2 incontriamo Eli, il sommo sacerdote, e Eli naturalmente si trovava al vertice in questa materia religiosa di Israele, era il leader principale religioso, il sommo sacerdote davanti a Dio, ed Eli aveva due figli di nome Hofni e Phinehas, ed i suoi figli erano uomini di grande responsabilità come i figli del sommo sacerdote nella linea sacerdotale, erano uomini di grande responsabilità davanti a Dio e davanti al popolo, però erano degli impostori, erano ipocriti assoluti, erano totalmente immorali, lussuriosi, dissoluti ed indecenti, erano uomini malvagi e vili che alla fine il Signore colpì a morte. Ma Hofni e Phinehas, poiché erano degli impostori spirituali, erano caratterizzati dall'avidità, e questo ci viene illustrato in 1 Samuele capitolo 2, perché quando Levitico 7 dice che dell'offerta portata al Signore una parte deve andare al sacerdote, il petto e la coscia destra vanno al sacerdote, Levitico 7, 30 al 35, Hofni e Phinehas dissero: quando arrivano le offerte, noi esamineremo l'offerta e noi prenderemo tutto ciò che vogliamo, lasciando il resto al Signore. Capite? Voglio dire, erano lì nel sistema e lo erano per tirarne fuori tutto ciò che potevano. Ed esattamente quello che fecero: quando le persone portavano la propria offerta e la lasciavano lì al Signore, essi pretendevano che l'offerta venisse prima da loro, selezionavano tutto quello che volevano per la loro indulgenza personale, quello che restava andava al Signore, ed erano avidi, erano bramosi, ed in 1 Samuele 2,17 è scritto: il peccato di quei giovani era molto grande davanti al Signore, perché disprezzavano l'offerta del Signore. Stavano manipolando cose che appartenevano a Dio. Ed i farisei facevano la stessa cosa, usavano la loro posizione religiosa per riempirsi le tasche. Il sistema era un sistema che soddisfaceva la loro avidità. Usavano la loro posizione religiosa per arricchirsi. E miei cari, lasciate che vi dica, non c'è nulla che abbia un odore più nauseante alle narici di Dio di quello. Oserei dire che ci sono persone nel nostro stesso paese, alcune che conoscete abbastanza bene, magari le vedete in televisione o altrove, che stanno facendo esattamente la stessa cosa. Ovunque c'è ipocrisia religiosa, inevitabilmente c'è anche il problema dell'avidità. Ora, i farisei stavano vivendo così. Per loro essere ricchi significava essere santi. Essere ricchi voleva dire, ehi, guardate quanto possiedo, Dio mi sta benedicendo, sono ricco perché Dio sta dicendo, sei così giusto, sei così retto che riverserò tutte le mie benedizioni su di te. Ecco perché quando il Signore disse, sai, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno, fu assolutamente, completamente scioccante come cosa, perché per loro la ricchezza era il sigillo dell'approvazione divina sulla tua vita. Ce l'avevi perché Dio te l'aveva data, perché eri così retto, eri così giusto. E dire che un ricco non poteva entrare nel regno più di quanto un cammello potrebbe passare per la corona di un ago era veramente un'affermazione sconvolgente, perché essi equiparavano il denaro alla benedizione di Dio. E quello era il loro sistema intero. E quindi accumulavano denaro con avidità e quanto più diventavano ricchi, tanto più facevano credere alle persone che quello fosse il segno della loro spiritualità. Anna e Caiafa gestivano concessioni nel Tempio che li resero uomini estremamente ricchi e chiunque altro poteva approfittare dell'affare lo faceva. Ora però da dov'è che presero questo concetto? Solamente facendo un'ipotesi, no? Guardando indietro a Deuteronomio 28, è possibile che abbiano cominciato a sviluppare questo concetto proprio da questo pensiero. Quando il Signore liberò Israele dall'Egitto e lo portò ai confini di Canaan, la terra promessa, la terra dove scorre il latte e il miele, la terra che Dio aveva promesso di dar loro, il Signore stabilì alcune condizioni meravigliose per entrare nella terra e, sulla base dell'osservanza di quelle condizioni, alcune promesse meravigliose venivano date. Ed in Deuteronomio capitolo 28, guardate i versetti 1 e 2, il Signore dice, mentre si stavano preparando per entrare nella terra, avverrà che se ascolterai diligentemente la voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra e tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce del Signore tuo Dio. Ora, fermatevi qui per un momento. Il comandamento fondamentale riguardava l'ubbidienza. Se fai ciò che dico, ti benedirò. State per entrare nella terra, una cosa semplice, fate ciò che vi dico e io vi benedirò. E com'è che verranno queste benedizioni? Versetto 3. Sarai benedetto nella città, sarai benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo, cioè i tuoi figli, il frutto della tua terra, cioè i tuoi raccolti, il frutto del tuo bestiame, l'aumento delle tue vacche, di greggi, delle tue pecore, benedetto sarà il tuo paniere, la tua madia, sarai benedetto quando entrerai e benedetto quando uscirai. Ora, osservate qui, tutte le benedizioni erano benedizioni materiali, fisiche, giusto, tangibili, visibili, erano benedizioni terrene. Dio sta dicendo, ubbidiscimi ed io ti benedirò visibilmente, tangibilmente, materialmente, fisicamente. Al contrario, guardate il versetto 15, e qui abbiamo l'opposto. Però avverrà che se non ascolterai la voce del Signore tuo Dio, avendo cuore di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e i suoi statuti che oggi ti prescrivo, tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. Sarai maledetto nella città, maledetto nella campagna, maledetto sarà il tuo paniere, la tua madia, sarà maledetto il frutto del tuo grembo, il frutto della tua terra, l'aumento delle tue vacche, di greggi, delle tue pecore, sarai maledetto quando entrerai e maledetto quando uscirai. In altre parole, Dio sta dicendo, la benedizione materiale è segno della tua obbedienza. La povertà materiale è segno della tua disobbedienza. Ora, c'è molto di più da comprendere per cogliere questo nel suo vero contesto, però credo che i farisei probabilmente abbiano cominciato a costruire il loro sistema fasullo su cose come queste. Che più possiedi, più dimostra il fatto che Dio ti sta benedicendo, il che è una completa distorsione del senso intero di Deuteronomio 28. Tuttavia, da questo l'acquisizione di ricchezza materiale divenne il loro obiettivo principale, così da poter esibire la loro presunta giustizia e poter dire, guardate cos'è che Dio sta facendo per me, perché sono così santo. E potrebbero persino aver frainteso Proverbi 10:22 che dice che la benedizione del Signore arricchisce. Qualunque cosa abbiano preso distorto, desideravano disperatamente il denaro e divennero pervertiti, avidi e corrotti. Ora, l'Antico Testamento aveva avvertito contro di questo. Salomone disse che era ricco, eppure era tutto vanità, vanità delle vanità. Nel Decalogo, in Esodo 20, versetto 17, Dio disse, non desiderare Gli avvertimenti contro le ricchezze sono numerosissimi nell'Antico Testamento. In Proverbi 23,4 c'è scritto: non affannarti per diventare ricco. In Proverbi 28,20 è scritto: chi ha fretta di arricchire se stesso non resterà impunito. In altre parole, la Bibbia mette in guardia contro l'avidità, la cupidigia e la fretta alla ricerca della ricchezza. Però, nonostante tutti questi avvertimenti, Luca 16,14 dice: i farisei erano avari. Erano avari. Volevano il denaro, volevano la ricchezza materiale, volevano i beni. Questo è veramente tutto quello che avevano, perché erano terreni, erano legati su questa terra, perché la loro religione era falsa. E quindi sullo sfondo dell'avidità dei farisei il nostro Signore parla. E quello che sta dicendo qui è che dobbiamo avere la giusta visione, la giusta prospettiva del denaro, della ricchezza e dei beni. Ora, ascoltate gente, noi viviamo in America, giusto? In un grande periodo di inflazione, non è vero? E tutti continuano a parlare di recessione, di depressione, e di quello che accadrà e del crollo, e sentiamo cose del genere continuamente. Ascoltate, io non sono un economista e ancora meno un politico, ma posso dirvi una cosa, che c'è una ragione molto semplice per tutta l'inflazione: l'avidità, punto e basta. L'avidità pura, avidità pura e semplice. Questo è quanto. E potete giocare con tutte le questioni periferiche, ma finché non affronterete il cuore dell'uomo, non potrete mai affrontare il problema dell'inflazione in una società libera, perché l'avidità domina il mondo nella quale la libertà funziona. E finché le persone vogliono di più, e vogliono di più, e vogliono di più, penseranno a più modi per guadagnarlo, e a più persone a cui venderlo, e a più persone che lo compreranno, e per comprarlo, quando il denaro perderà valore, bisognerà stampare più denaro, più denaro, più denaro, perché non si arriverà a questo ciclo nel quale tutto è generato in modo incontrollato dall'avidità. E continuo a dirlo, ma non molte persone ascoltano. Il problema è il cuore dell'uomo, non la periferia. L'uomo è avido e bisogna deviare il suo cuore dalla cupidigia, ed è proprio questo che il nostro caro Signore vuole fare in questo testo: deviarci dalla cupidigia. Vedete, dobbiamo gestire i nostri beni, il nostro denaro, la nostra ricchezza, i nostri lussi, così come facciamo con qualunque altra cosa. 1 Corinzi 10,31, sia dunque che mangiate, sia che beviate o qualunque altra cosa facciate, fate tutto alla gloria di Dio. Ma noi facciamo così tante cose per l'indulgenza di noi stessi, no? Questo è il problema. Ora, per sapere come gestire i nostri lussi, in questo testo abbiamo tre alternative, ok? Tre alternative. Ci sono due tesori, due prospettive, due visioni e due padroni che vengono presentati in questo testo. Ed in ognuna di queste tre alternative abbiamo lo stesso principio che viene presentato da un'angolazione diversa, e poi ci sono alcune ragioni subordinate per le quali quel principio deve essere obbedito. Il principio viene offerto, poi vengono date le ragioni in ciascun caso, quindi dobbiamo fare una scelta. Facciamo la scelta, prima di tutto, nei versetti 19 e 20, se accumulare il nostro tesoro sulla terra o in cielo. Facciamo la scelta, in secondo luogo, nei versetti 22 e 23, del se vogliamo vivere nella luce oppure se vogliamo vivere nelle tenebre. Facciamo un'altra scelta nel versetto 24, se il nostro padrone sarà Dio oppure il nostro padrone sarà il denaro, perché non possono essere entrambi. Quindi il Signore in realtà ci sta dando tre scelte che in fondo si uniscono ad un'unica scelta, ed è quella di scegliere nel modo giusto come gestire la nostra ricchezza. Ora, questo è un messaggio duro, gente. Ed è duro anche per me, perché anch'io sono una creatura del mio tempo, anch'io sono in qualche modo, in qualche misura, vittima delle impressioni che la cultura esercita su di me, e come ha detto John Stott, l'ambizione mondana esercita su di noi un forte fascino, e l'incantesimo del materialismo è molto difficile da spezzare, ed ha ragione, è difficile affrontare questo argomento, e quindi voglio che siamo molto coscienziosi nel mentre lasciamo e lasceremo che lo Spirito di Dio parlerà ai nostri cuori riguardo a questa questione. E voglio solamente aggiungere un altro pensiero, ok? A volte sarebbe così facile se il Signore dicesse semplicemente: ehi, ho risolto tutta la faccenda, prendete il 50% di quello che avete e datelo a me. Non sarebbe facile? Sarebbe semplice, no? Potremmo tutti dire: ho dato il mio 50%, e tu? Potremmo disciplinarli fuori dalla chiesa in un attimo se non l'avessero fatto, no? Perché avremmo lo standard. In altre parole, se fosse solamente una cosa netta e precisa, assolutizzata, formulata, tabulata, imparata a memoria, semplicemente eseguita meccanicamente. Ma il problema di questo è che allora non si arriverebbe mai alla vera questione, che è l'atteggiamento del cuore, giusto? Dio non vuole ricevere qualcosa che viene dato perché abbiamo paura di Lui, vuole ricevere qualcosa che viene dato perché lo amiamo, giusto? E quindi il Signore qui non ci dà una specie di standard assoluto legalistico, ci dà semplicemente un principio. E quando sentite il principio che dice accumulate tesori in cielo, oppure servite Dio, non il denaro, all'inizio potreste dire, boh, è abbastanza vago, però non lo sarà quando avremo finito, lo prometto. Però è abbastanza vago da avere a che fare con il vostro atteggiamento, la vostra attitudine, non solamente con una qualche formula esteriore. Quindi siate pronti a lasciare che Dio cambi il vostro atteggiamento. Ora, alcune persone vanno in chiesa e dicono, mamma, i predicatori parlano sempre di soldi. Boh, mi dispiace se siete qui come ospiti per la prima volta e questa mattina vi sta capitando questo. Questo non è normale. Noi parliamo di soldi quando il Signore parla di soldi. Mentre attraversiamo la scrittura, quando Lui approccia l'argomento, lo approcciamo anche noi, ma a me non dispiace. Poi, tra l'altro, pensavo anche di menzionare questo. Nel Vangelo di Matteo, il Signore parla del denaro 109 volte. Quindi preparatevi, gente, 109 volte. Nel Vangelo di Marco ne parla 57 volte, nel Vangelo di Luca ne parla 94 volte, nel Vangelo di Giovanni ne parla 88 volte. Tra l'altro, il Signore parla del denaro 5 volte di più di quanto parli di qualunque altro argomento nella Bibbia intera. Immagino che pensi che siamo un po' duri d'orecchio quando si tratta di questo tema. Ora guardiamo alla scelta numero 1, versetti dal 19 al 21. Due tesori. Due tesori. E leggerò solamente la prima parte del versetto 19, la prima parte del versetto 20, e questa mattina toccheremo solamente il principio per entrare poi nelle ragioni la prossima volta. Dice, non accumulate per voi stessi tesori sulla terra, versetto 20, ma accumulate per voi tesori in cielo. Ora, questa è un'affermazione molto semplice. Due tesori tra cui potete scegliere. Avete un tesoro sulla terra ed avete un tesoro in cielo. E Gesù sta dicendo, disse, mettetelo in cielo, non sulla terra. E cosa fate con la vostra ricchezza? Non investitela qui, investitela là. Perché dove il tesoro tuo si trova, là sarà anche che cosa? Il vostro cuore. Ora, questo ci introduce al concetto intero del denaro. Sapete, l'Apostolo Paolo disse a Timoteo, l'amore del denaro è la radice di che cosa? Di ogni male. Non è il denaro che è la radice di ogni male, è l'amore del denaro. Potete anche non averne affatto ed amarlo follemente, semplicemente non riuscite a metterci le mani sopra, ma è l'amore del denaro che corrompe. Per esempio, guardate ad Acan, invece di ereditare la terra promessa, morì con tutta la sua famiglia perché decise di prendere ciò che Dio aveva detto di non prendere, e nel suo amore vide un bel mantello, vide delle monete, le nascose lì, sottoterra, nella sua tenda, e il Signore lo affrontò tramite Giosuè e disse, è meglio che confessi il tuo peccato perché morirai, e così fu, morì lui e tutta la sua famiglia, l'amore del denaro. E poi ricordate la storia di Salomone, che continuò ad accumulare fortune, 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 finché divenne l'uomo più ricco del mondo, e quando tutto fu detto e fatto, disse vanità delle vanità, tutto è vanità, vuoto, inutilità, mancanza di significato, nullità. Poi ci furono Anania e Safira, che decisero di trattenere una parte del denaro che avevano promesso al Signore, e Dio li colpì a morte. E poi ci fu Giuda, che per una miseria vendette il figlio di Dio, uscì e poi si impiccò, ed il suo corpo si squarciò, e le sue viscere si spazzarono mentre precipitò sulle rocce sottostanti. E poi ci fu Dema, nel quale Paolo disse mi ha abbandonato perché ha amato questo sistema. E potremmo continuare con molti altri esempi di persone che a causa dell'amore del denaro furono devastate, furono distrutte in un modo o nell'altro. E quindi questo lo dobbiamo imparare tutti noi, perché se non lo facciamo ci distruggerà. Oltre a distruggere noi, anche coloro che sono attorno a noi. Quindi dobbiamo capire quello che sta dicendo. Versetto 19, non accumulate per voi tesori sulla terra. Cosa significa? Vuole che vi faccia un piccolo studio di questa parola, che è il termine tesarizzatai, dal quale deriva la parola tesoros, che significa tesoro di parole. E tesarizzatai è un gioco di parole, significa non tesoreggiate tesori, no? In modo semplice dice non fate scorte, ok? L'idea della parola tesoro è quella di mettere qualcosa in un certo posto, di ficcarla da qualche parte, di nasconderla da qualche parte. Quindi quello che il Signore sta dicendo qui, gente, afferratelo bene, non è ciò che usiamo per vivere ogni giorno, ma ciò che semplicemente accumuliamo. Non sono le nostre necessità, non è ciò che usiamo per soddisfare i bisogni della nostra vita, della nostra famiglia, dei poveri, del Signore, o mettere da parte denaro per il futuro, o fare investimenti saggi affinché possiamo essere amministratori migliori del denaro di Dio nei giorni a venire. Non è ciò che è attivo, è ciò che viene semplicemente ammassato per accumulare qualcosa per noi stessi. È di questo che sta parlando. Sta parlando del lusso, sta parlando di ciò che va oltre quello che possiamo o che potremo mai usare. E sono tutte quelle cose che non usiamo, che semplicemente nascondiamo lì da qualche parte e continuiamo a dire che sono così preziose per noi. E quindi le teniamo lì, L'implicazione è che c'è un'abbondanza che è troppo grande per poter essere usata e così le accumuliamo. Ora, che cosa intendiamo dire qui? Che cosa sta proibendo? Sta forse proibendo un conto in banca, un conto di risparmio, una polizza assicurativa sulla vita, un investimento saggio? Sta dicendo che forse non dovremmo possedere nulla, non accumulare per voi tesori sulla terra? Alcuni hanno detto, oh, questo significa che non dovremmo possedere nulla? Non possiamo avere alcun tesoro terreno? Quello che dovremmo fare quindi è vendere tutto e vivere per la strada? Prendere un sacchetto di carta e fare un po' i vagabondi. È questo quello che sta dicendo? Oh, perché dicono, oh, il ricco, il giovane ricco, Gesù gli disse vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri? Avete mai notato che quella è l'unica persona alla quale abbia mai detto una cosa del genere? Avete mai notato che non disse quello a Maria e a Marta perché gli piaceva andare a casa loro? E quando arrivava lì, immagino che gli piacesse anche la loro cucina. E disse anche, non lascerete nulla per diventare miei discepoli senza che il Signore vi dia case, terreni, famiglie, fratelli e sorelle, padri, madri, in questa vita. Quindi il Signore non sta mai condannando i beni. Il motivo per cui disse quello al giovane ricco di vendere tutto quello che aveva è perché tutto quello che aveva si frapponeva fra lui e Dio, e finché non se ne fosse liberato di quello non ci sarebbe stata alcuna speranza di unione con Dio. No, il Signore non disprezza il possedimento di cose, perché abbiamo appena letto Deuteronomio 28, Dio disse vi metterò nella terra e farò prosperare le vostre famiglie, il vostro bestiame, le vostre pecore, i vostri raccolti, dando avanti e avanti, parlando di tutte quelle robe lì. No, il Signore non sta dicendo che non dovremmo possedere nulla. Infatti, lo sapevate che in Esodo 20:15 c'è scritto non rubare? E la stessa affermazione di Dio nel Decalogo, non rubare, presuppone il fatto che qualcosa può essere mio che tu non puoi avere? Esattamente. Abbiamo diritto a beni. La Bibbia parla del fatto che gli uomini non devono rubare, non devono depredare, perché le persone hanno diritto ai loro beni. Non solo non hai il diritto di rubare ciò che è mio, non hai nemmeno il diritto di desiderare ciò che è mio, perché Esodo 20:17 dice non che cosa? Non desiderare. Quindi il Signore riconosce il diritto al possesso dei beni, il diritto alla proprietà personale. Un altro esempio, in Atti 5, Anania e Safira avevano un terreno. E quindi dissero, vendiamo il terreno e daremo tutto il denaro al Signore. Fecero un grande annuncio al riguardo. Andiamo a vendere il nostro terreno e daremo tutto il denaro al Signore. Sapete, la Bibbia non disse loro di farlo, Dio non disse loro di farlo, furono loro a dire che volevano farlo volontariamente. Vendettero il denaro, videro tutto quel denaro e dissero, abbiamo detto che l'avremmo dato tutto al Signore, ma teniamocene un pochino, no? E il Signore li uccise davanti a tutta la chiesa, stecchiti sul colpo. Però prima di farlo, diede loro un messaggio tramite di Pietro. Anania, Atti 5:4, perché Satana ha riempito il tuo cuore al punto da mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del terreno. Ora, ascoltate, mentre il terreno rimaneva invenduto, non era forse tuo? E dopo che fu venduto, il ricavato non era forse in tuo potere? In altre parole, era vostro? Avevate autorità su di esso? Avevate il controllo su di esso? Non avevate obbligo di venderlo? Non dovevate farlo? Il problema è che avete mentito a Dio. Ma il punto che voglio sottolineare è che era loro, però una volta che l'avevano promesso, dovevano portare fino in fondo quella promessa. Ma il Signore ci mette la prova su questo, no? L'altro giorno ho chiesto a Paul Wright di aiutarmi a fare una cosetta, gli chiesi, Paul, puoi darmi una mano con questo? Sto finendo il tempo, non ho più tempo, e lui disse, certo. E se penso che le persone mi hanno chiesto di farlo, un'organizzazione cristiana, un piccolo studio, mi manderanno un piccolo compenso per il tempo dedicato e qualunque sia, te la darò a te. E lui disse, non c'è bisogno. Io dissi, no, voglio farlo. E sapete, pensavo $25-30, giusto un piccolo gesto carino. Quindi lo fece, io lo ringraziai e poi ricevetti un assegno da loro di $500. Una cosa che non posso fare è dire a mia moglie che feci quella promessa, giusto? Sono andato lì e dissi, hey Paul, quello che ho da dirti ti renderà molto felice. E gli diedi $500. E lui disse, oh, wow, era sopraffatto. E voleva restituirmene una parte. E dissi, neanche per sogno, voglio arrivare vivo al culto di domenica prossima. Capisci? Ma Dio a volte ci mette alla prova riguardo alle nostre promesse. Capite? Il Signore ci ha dato E quello che sta dicendo è il diritto di possedere delle cose, tutto ciò che lui vuole, che il nostro atteggiamento sia giusto nel modo in cui le possediamo. Per esempio, Deuteronomio 8:18 è scritto: poiché è il Signore che ti dà la forza per procurarti ricchezze. Dio ci dà la forza e la capacità di procurarci ricchezze. Dio ci dà le risorse, le capacità. In 1 Corinzi 4:7 è scritto: che cos'è che possiedi che tu non abbia ricevuto, sottinteso da Dio? Vuol dire, Dio vuole che conosciamo queste cose, che le abbiamo. Infatti, in 1 Timoteo 6:17 è scritto: Dio ci fornisce abbondantemente ogni cosa perché ne godiamo. Non è meraviglioso? Ed è un passo che parla di denaro, e ce lo ha dato affinché ne godiamo. Non dobbiamo vivere una vita monastica? Per il mio compleanno mia moglie mi ha comprato una poltrona, una bella poltrona morbida che si reclina e mi piace, e posso sedermi su quella poltrona e non sto lì a dire carnale, carnale, carnale per ogni volta che mi siedo. Voglio dire, posso godermi quella poltrona. E ogni tanto lascio che ci sieda anche qualcun altro, giusto per mantenere la prospettiva giusta. Però posso godermela, Dio ci ha dato abbondantemente ogni cosa affinché ne godiamo. Dio non ci sta trattenendo nulla, Dio è un Dio di grande generosità. Infatti penso che se studiaste la storia del mondo, scoprireste che le nazioni che sono state più pie hanno conosciuto la maggiore prosperità. In generale questo è vero, Dio è un Dio di generosità. E lo sapevate che per esempio gli affari, di sani principi bancari sono incoraggiati dal nostro Signore nelle sue parabole in Matteo 25, Luca 19? Lo sapevate che il ricchissimo Abramo fu chiamato amico di Dio? E che Dio rese Giobbe più ricco di quanto fosse prima? E già prima era così ricco che quasi non riusciva neppure a contare le sue ricchezze? E lo sapevate che Zaccheo era ricco e tuttavia fu considerato degno di essere chiamato figlio di Abramo? E lo sapevate che se studiate il libro dei Proverbi più e più volte, la Bibbia ci incoraggia a stare attenti a come gestiamo il nostro denaro, così da fare investimenti saggi? In Proverbi capitolo 6 è scritto: vada la formica e guarda come lavora. Essa prepara il cibo d'estate e raccoglie le sue provviste dal tempo della mietitura. Una formica è abbastanza intelligente da pianificare il futuro. Una formica sa come risparmiare. Un risparmio saggio è molto importante. Andate a Proverbi 14:23. Leggete questo: in ogni fatica c'è profitto, ma il parlare delle labbra conduce solamente alla miseria. In altre parole, se volete arricchirvi, lavorate. Se volete impoverirvi, parlate. Ora, tutto questo non vale per i predicatori, però, a parte di quello... In Proverbi 21:20, nella dimora del saggio vi sono tesori preziosi ed olio, ma lo stolto divora tutto. In altre parole, l'uomo saggio sa risparmiare e sa pianificare. In Proverbi 22:7 è scritto: il debitore è schiavo del creditore. È più saggio prestare che essere costretti a prendere in prestito. Quindi pratiche economiche sagge sono indicate in tutta la scrittura. In Proverbi 24:3 è scritto: con la sapienza si costruisce la casa e con l'intelligenza la si rende stabile. Mediante la conoscenza le stanze si riempiono di ogni bene prezioso e piacevole. In altre parole, la persona saggia sa come costruire la casa, sa come riempirla di tesori preziosi e piacevoli. Dio non è contrario a tutto questo. Dio ci ha dato con grazia tutte queste cose meravigliose affinché ne godiamo. In Proverbi 28:19, colui che coltiva la sua terra avrà pane in abbondanza, ma colui che corre dietro a cose vane avrà povertà a sazietà. In altre parole, è meglio lavorare il proprio campo che inseguire schemi azzardati. Siate saggi, avete il diritto di possedere e di accrescere i vostri beni e di arricchirli, perché Dio ci ha dato tutto questo. Ebbene, ciò che vediamo quindi qui è che i passi della scrittura ci dicono che accumulare tesori in cielo, oppure accumulare tesori sulla terra, scusate, non è una questione che significhi che non dobbiamo possedere nulla, che non dobbiamo goderci di nulla, che non abbiamo il diritto di accettare dalla buona mano di Dio le cose in abbondanza che Egli ci ha dato. Il Nuovo Testamento dice la stessa cosa. In Romani 12:11 c'è scritto: non siate pigri negli affari. In 1 Timoteo 5 è scritto che dobbiamo pianificare per prenderci cura dei nostri e di provvedere per le nostre famiglie, altrimenti saremo peggio degli infedeli. In altre parole, Dio sta dicendo che queste cose sono nostre per grazia sua. Ora, che cos'è che sta dicendo quindi? Che cos'è che sta proibendo qui? Non accumulate per voi tesori sulla terra. Cosa significa? Well, non sta parlando di ciò che abbiamo, sta parlando dell'atteggiamento verso ciò che abbiamo. Va bene? Ora ascoltate. È giusto cercare le cose necessarie, È giusto provvedere per la nostra, per la mia famiglia. È giusto pianificare per il futuro. È giusto fare investimenti saggi. È giusto aiutare i poveri. È giusto avere abbastanza per portare avanti la mia attività. È sbagliato però essere avidi ed è sbagliato essere cupidigi. E torniamo di nuovo al motivo. Se sto facendo tutto questo per la gloria di Dio nella vita di quelli che mi stanno intorno e nel suo regno, allora io ho il diritto a tutto. Ma se lo sto accumulando per ammassarlo, per conservarlo, per trattenerlo e per farne un mucchio, per indulgere me stesso con esso, quello è peccato. E siete di nuovo lì a fare i conti con l'atteggiamento. John Wesley era un uomo estremamente ricco. Ora noi pensiamo a John Wesley come ad un grande uomo di Dio, un grande uomo di preghiera, un uomo consacrato al tempo nella parola di Dio, che si alzava ogni mattina per ore a studiare il testo greco, e pensiamo a John Wesley come ad un uomo di pochi mezzi. E John Wesley però era un uomo estremamente ricco, guadagnò la sua ricchezza dagli inni che scrisse e dai libri che compose, e in un certo periodo di tempo nella sua vita diede via quasi 50.000 sterline. Semplicemente le distribuì alle persone, il che ai suoi tempi era una fortuna. Era un uomo ricco e diede via questa fortuna intera. E quando John Wesley morì, il suo patrimonio ammontava a 28 sterline. Ora, vi prometto una cosa, lui non l'accumulò sulla terra. Quando entrava, usciva direttamente ed andava nelle vite delle persone, usciva e veniva investito nel regno di Dio. Vedete, il punto della parola greca qui è che non possiamo ammucchiare ciò di cui non abbiamo bisogno e ciò che non intendiamo usare. E potrei anche aggiungere che alcuni fanno questo con il pretesto di proteggersi da una qualche rovina futura. Questo è un problema, perché non state vivendo per fede. Non credete che Dio si prenderà cura di voi nel futuro? State semplicemente ammassando denaro? Ho avuto occasione di vedere due uomini nelle ultime due settimane, uomini molto ricchi. Uno era, e questo mi è stato raccontato da un amico qui nella nostra chiesa, che quando era professore alla USC aveva risparmiato $1,000 da investire in un terreno. Fu un buon investimento, poi ne fece un altro ancora, e poi smise di insegnare perché valeva centinaia e centinaia e centinaia di milioni di dollari. Di recente fece un acquisto da $68 milioni. Un uomo incredibilmente ricco. E sembra avere 15 anni più della sua età, e nel processo perse tutta la sua famiglia, però ha milioni e milioni e milioni e milioni ammucchiati tutti intorno a sé. Per che cosa? Mi viene in mente l'opera di Dio che va avanti con mezzi minimi, lottando e tirando per ogni cosa. E non è che stiamo dando tutto quello che possiamo, vero? È solo che siamo possessivi, quello è il problema. Ammucchiamo e basta. Ed ho incontrato un altro uomo le ultime settimane, l'ho sentito parlare, il dottor Criswell, a Dallas. Alcuni l'hanno criticato perché era molto ricco. Quando era giovane aveva fatto alcuni investimenti molto buoni, e un giorno, dopo 30 anni, come pastore della sua chiesa, presentò alla chiesa un assegno come dono. E l'assegno era dell'importo di ogni singolo centesimo che la chiesa gli aveva mai versato in 30 anni, più gli interessi. E qualcuno chiese ad una delle persone che erano sullo staff della chiesa: riceve uno stipendio? E loro dissero: sì, in un certo senso, però ogni anno dà più di quanto riceve. Ora vedete, il problema non è se avete oppure no, il problema è che cos'è che fate con ciò che avete, non è vero? Se è per voi oppure per il regno di Dio e i suoi scopi. Qualcuno ha detto: non c'è pacchetto più piccolo di un uomo avvolto in se stesso. Ed è molto vero. Sapete, Colossesi 3:5 dice: la cupidigia è idolatria. Ed è proprio questo quello che il Signore ha in mente. Sapete, il denaro diventa il tuo Dio. Chuck Rogers, della nostra chiesa, è morto di recente in un incidente aereo, ma un giorno Chuck venne da me e mi disse: John, ho un problema spirituale. Io dissi: qual è? Lui disse: ho 500 azioni di una compagnia petrolifera. E disse: mi stanno rovinando la vita spirituale. Disse: continuo a guardare quella roba, per me è un po' come idolatria. E disse: sto avendo problemi nella mia vita spirituale e quindi sono qui per dartele. E dissi: hey Chuck, non voglio i tuoi problemi spirituali? Ho già i miei. Però insistette e disse: no, disse, penso che sarà una buona prova della tua spiritualità, guarderò com'è che la gestirai. Così mi diede 500 azioni di questa compagnia. Mi sapete che effetto fece su di me? Mi scombussolò la mente. chiamavo al servizio di borsa e dicevo: quanto vale? Sapete, dai, pensai che forse dovevo uscire a comprarmi un completo gessato appena le ebbe. Sapete, mi sentivo un uomo d'affari, ormai ero nel mercato, capite? E non avevo mai avuto nulla del genere. Così chiamavo, mi preoccupavo di quelle azioni, le guardavo salire, scendere, sapete? E alla fine mi dissi: questa cosa mi sta scombussolando quanto ha scombussolato lui. E così le vendetti tutte a 50 centesimi di dollaro. L'una, $250. Fine della storia. Però sapete, da allora non ci ho pensato, finché l'altro giorno qualcuno mi disse: ehi, hai ancora le tue azioni? Ora valgono $10 l'una. E allora ci ho ripensato di nuovo. Però lasciatevi dire una cosa: sono contento di non aver avuto i 4 anni nel mezzo per preoccuparmi di quella roba lì. Sapete, le cose che possediamo possono diventare gli idoli della nostra vita. Ed il Signore sta dicendo: non ammucchiate roba, l'accumulo egoistico di beni, il lusso stravagante, la durezza di cuore verso la causa di Dio. Ascoltate, guardate di nuovo le parole del versetto 19, concluderò solamente con questo riferimento, ok? Non accumulate, questa è la chiave, sottolineate la vostra Bibbia, non accumulate per voi stessi, non è questa la chiave? Ehi, voglio dire, se io voglio investire e se io voglio perseguire un'attività di successo e se voglio essere intraprendente ed onesto in ciò che faccio e voglio fare del mio meglio per gli altri, lo devo fare per altri e per Dio e per i miei figli e per i miei genitori e per i poveri o per i depressi e per gli oppressi, quella è una cosa. Ma quando comincio ad ammucchiare per me stesso in un lusso stravagante, così facendo divento materialista, allora ho violato questo principio. Un uomo ricco morì. Ed uno dei suoi conoscenti disse all'altro: ehi, ho sentito che il tale Italia è morto. E l'altro disse: è vero. E il primo chiese: che cosa ha lasciato? Al che l'amico rispose: tutto. Tutto. Che bene gli ha fatto? Signore, disse il santo dell'Antico Testamento, dammi abbastanza da non morire di fame. E arrivi a dubitare la tua fedeltà, ma non darmi troppo, oppure ti dimenticherò. Capite il punto? Esaminate il vostro cuore, miei cari, perché quello che Gesù sta dicendo qui è questo: le persone del mio regno non accumulano fortune per se stesse, non ammassano cose per se stesse. Siete forse in contrasto con i farisei oppure avete un problema con questo? Voi dovete esaminare una cosa molto fondamentale nella vostra vita. Se siete legati al denaro, potreste anche non essere cristiani, perché le persone nel regno di Cristo accumulano tesori in cielo, stanno investendo nell'eternità. Se mi chiedeste se preferirei spendere $5,000 per un'auto oppure mettere $5,000 nella vita di un missionario, per me non c'è alcuna scelta, è molto semplice, perché io preferirei vedere il dividendo eterno. E voi? E quindi quella scelta per me è molto facile, devo prendere quella scelta giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno e devo esaminare la mia vita, e se non vedo quel desiderio nella mia vita di investire nell'eternità e nelle cause di Dio e di essere altruista nel farlo, se non vedo tutto questo, se non vedo me stesso dar sempre di più all'opera di Dio e dispensarlo liberamente con gioia nel cuore, allora io dovrei mettere in dubbio la legittimità della mia pretesa di essere un credente, perché è caratteristica del credente il fatto che il suo tesoro sia in cielo. Esaminate il vostro cuore, siete veramente cristiani? Sei veramente un cristiano? Quello potrebbe essere un buon indicatore. Il mio amico scozzese Alistair Begg racconta la storia di un ragazzino che nuotava in un fiume agitando le braccia e schizzando acqua dappertutto, e sulla riva, proprio davanti al ragazzino, c'era un cartello: vietato nuotare. Ed un uomo passò e guardò nel fiume e disse: ragazzino, ehi, non sai leggere il cartello? Vietato nuotare. E lui rispose: per favore, signore, non sto nuotando, sto annegando. A volte nuotare ed annegare si assomigliano molto, non è vero? E penso che ci siano alcune persone nella chiesa che noi crediamo stiano nuotando, però stanno annegando. Dovete esaminare il vostro cuore. Qual è il vostro atteggiamento verso il lusso, la ricchezza, verso il denaro? Oh, che Dio ci aiuti a mettere in pratica queste cose. Questo è solamente l'inizio, il meglio deve ancora venire. E mentre continueremo questa serie, preghiamo. Ti ringraziamo, Padre nostro, per una parola così chiara in quest'area. Ti ringraziamo per la promessa che l'ubbidienza porta benedizione. E perché ci hai detto queste cose non per privarci del denaro, ma per ricompensarci eternamente, per renderci ricchi per sempre nelle cose che contano. Ti ringraziamo per ogni cara e preziosa persona qui presente questa mattina. Preghiamo che ogni vita ed ogni cuore possano essere toccati, incluso il mio, riguardo a questo, affinché in totale altruismo possiamo riporre i nostri tesori in cielo. Aiutaci a dare ed a dare ed a continuare a dare senza cessare a colui che ha dato tutto per noi. Preghiamo questo nel nome di Cristo, il quale, pur essendo ricco, si fece povero per amor nostro, affinché noi, mediante la sua povertà, fossimo resi ricchi. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.